Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti ad un nuovo episodio di Tittle Tales, il vostro angolo di lettura. Oggi proseguiremo la lettura del romanzo 900 di Alessandro Baricco. Se vi siete persi la prima parte, la potete trovare qui sotto nell'elenco degli altri episodi. Come sempre, se siete pronti, possiamo iniziare. Danny Woodman fece ancora il marinaio per 8 anni, 2 mesi e 11 giorni. Poi, durante una burrasca in pieno oceano, si prese una carrucola impazzita in mezzo alla schiena. Ci mise 3 giorni a morire. Era rotto dentro, non c'era verso di rimetterlo insieme. 900 era un bambino allora. Si sedette vicino al letto di Danny e da lì non si mosse più. Aveva una pila di giornali vecchi e per 3 giorni, facendo una fatica bestiale, lesse al vecchio Danny, che stava tirando le cuoia, tutti i risultati delle corse che trovò. Metteva insieme le lettere, come Danny gli aveva insegnato, col dito premuto sulla carta del giornale e gli occhi che non mollavano un istante. Leggeva lentamente, ma leggeva. Così il vecchio Danny morì sulla 6ª corsa di Chicago, vinta da acqua potabile con 2 lunghezze su un minestrone e 5 su fondotinta blu. Il fatto è che non riuscì a non ridere a quei nomi e ridendo schiattò. Lo avvolsero in un telone e lo restituirono all'oceano. Sul telone, con una vernice rossa, il capitano scrisse: "Thanks, Danny." Così, d'improvviso, 900 divenne orfano per la seconda volta. Aveva 8 anni e si era già fatto avanti e indietro dall'Europa all'America una 50ina di volte. L'oceano era casa sua. E quanto alla terra, beh, non ci aveva mai messo piede. L'aveva vista dai porti, certo, ma sceso mai. Il fatto è che Danny aveva paura che glielo portassero via, con qualche storia di documenti e visti e cose del genere. Così 900 rimaneva a bordo, sempre, e poi a un certo punto si ripartiva. A voler essere precisi, 900 non esisteva nemmeno per il mondo. Non c'era città, parrocchia, ospedale, galera, squadra di baseball che avesse scritto da qualche parte il suo nome. Non aveva patria, non aveva data di nascita, non aveva famiglia. Aveva 8 anni, ma ufficialmente non era mai nato. "Non potrà continuare a lungo questa storia", dicevano ogni tanto a Danny. "Oltretutto, è anche contro la legge." Ma Danny aveva una risposta che non faceva una piega. "In culo la legge", diceva. Non è che si potesse discutere un granché con quella partenza. Quando arrivarono a Southampton, alla fine del viaggio in cui Danny morì, il capitano decise che era ora di farla finita con quella recita. Chiamò le autorità portuali e disse al suo vice che gli andasse a prendere 900. Beh, non lo trovò mai. Lo cercarono per tutta la nave per 2 giorni. Niente. Era sparito. Non andava giù a nessuno quella storia, perché insomma lì sul Virginian si erano abituati a quel ragazzino e nessuno osava dirlo, ma ci vuol poco a buttarsi giù dalla murata e poi il mare fa quel che vuole. E così ci avevano la morte nel cuore quando 22 giorni dopo ripartirono per Rio de Janeiro senza che 900 fosse tornato o che si fosse saputo qualcosa di lui. Stelle filanti, e sirene e fuochi d'artificio alla partenza, come tutte le volte. Ma era diverso. Quella volta stavano per perdere 900. Ed era per sempre. Qualcosa gli rosicchiava il sorriso a tutti e gli mordeva dentro. La seconda notte di viaggio, che non si vedevano nemmeno più le luci della costa irlandese, Barry, il Nostromo, entrò come un pazzo nella cabina del comandante, svegliandolo e dicendogli che doveva assolutamente venire a vedere. Il comandante bestemmiò, ma poi andò. Salone da ballo della prima classe. Luci spente. Gente in pigiama, in piedi all'ingresso. Passeggeri usciti dalla cabina. E poi marinai e tre tutti neri saliti dalla sala macchine. E anche Truman, il marconista. Tutti in silenzio a guardare. 900. Stava seduto sul seggiolino del pianoforte, con le gambe che penzolavano giù. Non toccavano nemmeno per terra. E, come vero Dio, stava suonando. Non so che diavolo di musica, ma piccola e bella. Non c'era trucco, era proprio lui a suonare. Le sue mani su quei tasti, Dio sa come. E bisognava sentire cosa gli veniva fuori. C'era una signora in vestaglia rosa e certe pinzette nei capelli. Una piena di soldi, per capirsi. La moglie americana di un assicuratore. Beh, aveva dei lacrimoni così, che le scendevano sulla crema da notte. Guardava e piangeva, non la smetteva più. Quando si trovò al comandante di fianco, bollito dalla sorpresa, lui, letteralmente bollito, quando se lo trovò di fianco, tirò su col naso, la ricona dico, tirò su col naso e indicando il pianoforte gli chiese: «Come si chiama?» 900. Non la canzone, il bambino. 900. Come la canzone? Era quel genere di conversazione che un comandante di marina non può sostenere più di 4-5 battute. Soprattutto quando ha appena scoperto che un bambino che credeva morto non solo era vivo, ma nel frattempo aveva anche imparato a suonare il pianoforte. Piantò la ricona lì dov'era, con le sue lacrime e tutto il resto, e attraversò a passi decisi il salone. Pantaloni del pigiama e giacca della divisa non abbottonata. Si fermò solo quando arrivò al pianoforte. Avrebbe voluto dire molte cose in quel momento, e tra le altre, dove cazzo hai imparato? O anche, dove diavolo ti eri nascosto? Come tanti uomini abituati a vivere in divisa, aveva finito per pensare anche in divisa. Così quel che disse fu: 900, tutto questo è assolutamente contrario al regolamento. 900 smise di suonare. Era un ragazzino di poche parole e di grande capacità di apprendimento. Guardò con dolcezza il comandante e disse: «In culo il regolamento».
Il mare si è svegliato, il mare ha deragliato e scoppia l'acqua contro il cielo. Scoppia, sciacqua, stacca il vento nubi e stelle furibondo, si scatena fino a quando non si sa,
dura il giorno,
finirà. Mamma, questo non l'avevi detto, mamma, linea nana.
Culla un corpo!
schiume strazio pazzo il mare, fino a dove puoi vedere solo nero. E muri, muri neri, mulinelle, muti tutti ad aspettare che la spetta e naufragare. Questo mamma non lo voglio fare, voglio l'acqua che riposa, che ti specchia. Ferma questi muri assurdi d'acqua, giù a frenare sto rumore. Rivoglio l'acqua che sapevi tu, rivoglio il mare, silenzio, luce, pesci volanti sopra a volare. Rivoglio l'acqua che sapevi tu, rivoglio il mare, silenzio.
Primo viaggio, prima burrasca, sfiga. Neanche avevo ben capito com'era il giro che mi becca una delle burrasche più micidiali della storia del Virginian. E in piena notte gli sono girati i coglioni e via, ha dato il giro al tavolo. L'oceano. Sembrava che non finisse più. Uno che suona nave, suona la tromba, non è che quando arriva la burrasca possa fare un granché. Può giusto evitare di suonare la tromba, tanto per non complicare le cose. E di starsene buono, nella sua cuccetta. Però io non ci resistevo là dentro. Hai un bel distrarti, ma puoi giurarci, prima o poi ti arriva dritta nel cervello quella frase: ha fatto la fine del topo. Io non la volevo fare, la fine del topo, e quindi me ne andai fuori da quella cabina e mi misi a vagare. Mica sapevo dove andare, c'ero da 4 giorni su quella nave, era già qualcosa se trovavo la strada per i gabinetti. Sono piccole città galleggianti quelle. Davvero, insomma, è chiaro, sbattendo da tutte le parti e prendendo corridoi a casaccio come mi veniva, alla fine mi persi. Era fatta. Definitivamente fottuto. Fu a quel punto che arrivò uno, tutto vestito elegante, in scuro, camminava tranquillo. Mica con l'aria di essersi perso, sembrava non sentire nemmeno le onde. Come se passeggiasse sul lungomare di Nizza. Ed era 900. Aveva 27 anni allora, ma sembravano di più. Io lo conoscevo appena. Ci avevo suonato insieme in quei 4 giorni con la band, ma nient'altro. Non sapevo neanche dove stesse di cabina. Certo, gli altri qualcosa mi avevano raccontato di lui. Dicevano una cosa strana, dicevano 900 non è mai sceso da qui. È nato su questa nave e da allora c'è rimasto. Sempre. 27 anni, senza mai mettere i piedi a terra. Detta così, c'aveva tutta l'aria di essere una palla colossale. Dicevano anche che suonava una musica che non esisteva. Quel che sapevo io era che tutte le volte, prima di iniziare a suonare, lì, in sala da ballo, Fritz Herrmann, un bianco che non capiva niente di musica, ma aveva una bella faccia per cui dirigeva la band, gli si avvicinava e gli diceva sottovoce: per favore, 900, solo le note normali, ok? 900 faceva sì con la testa e poi suonava le note normali, guardando fisso davanti a sé, ma in occhiata alle mani, sembrava stesse tutto da un'altra parte. Adesso so che ci stava, in effetti, tutto da un'altra parte. Ma allora non lo sapevo. Pensavo che era un po' strano, tutto lì. Quella notte, nel bel mezzo della burrasca, con quell'aria da signore in vacanza, mi trovò là, perso in un corridoio qualunque, con la faccia di un morto. Mi guardò, sorrise e mi disse: vieni. Ora, se uno che su una nave suona la tromba incontra nel bel mezzo di una burrasca uno che gli dice vieni, quello che suona la tromba può fare solo una cosa: andare. Gli andai dietro. Camminava lui, io era un po' diverso, Non avevo quella compostezza, ma comunque arrivammo nella sala da ballo e poi, rimbalzando di qua di là, io ovviamente perché lui sembrava avesse i binari sotto i piedi, arrivammo vicino al pianoforte. Non c'era nessuno in giro. Quasi buio, solo qualche lucina qua e là. 900 mi indicò le zampe del pianoforte.
Togli i fermi, disse.
La nave ballava, che era un piacere. Facevi fatica a stare in piedi. Era una cosa senza senso sbloccare quelle rotelle.
Se ti fidi di me, toglili. Questo è matto, pensai, e li tolsi.
E adesso vieni a sederti qua, mi disse allora 900. Non lo capivo dove volevo arrivare, proprio non lo capivo. Stavo lì a tenere fermo quel pianoforte che incominciava a scivolare come un enorme sapone nero. Era una situazione di merda, giuro, dentro alla burrasca fino al collo, in più quel matto seduto sul suo seggiolino, un altro per il sapone, e le mani sulla tastiera, ferme.
Se non sali adesso, non sali più, disse il matto sorridendo.
Ok, mandiamo tutto in merda, ok? Tanto cosa c'è da perdere? Ci salgo, d'accordo, ecco, sul tuo stupido seggiolino, ci sono salito, e adesso?
E adesso non aver paura.
E si mise a suonare. Ora, nessuno è costretto a crederlo, e io, a essere precisi, non ci crederei mai se me lo raccontassero. Ma la verità dei fatti è che quel pianoforte incominciò a scivolare sul legno della sala da ballo, e noi, dietro a lui, con 900 che suonava e non staccava lo sguardo dai tasti, sembrava altrove, il piano seguiva le onde, andava e tornava e si girava su se stesso, puntava dritto verso la vetrata e quando era arrivato a un pelo si fermava e scivolava dolcemente indietro. Dico, sembrava che il mare lo cullasse e cullasse noi. Io non ci capivo un accidente, 900 suonava, lo smetteva un attimo ed era chiaro, non suonava, semplicemente lui lo guidava quel pianoforte, capito? Quei tasti, quelle note, non so, lui lo guidava dove voleva, era assurdo, ma era così. E mentre volteggiavamo tra i tavoli, sfiorando lampadari e poltrone, io capii che in quel momento quel che stavamo facendo, quel che davvero stavamo facendo, era danzare con l'oceano. Noi e lui, ballerini pazzi e perfetti, stretti in un torbido valzer sul dorato parquet della notte.
Oh yes. Tutto molto bello
finché non ebbi semplicemente il tempo di pensare "Oh Cristo!" e ci schiantammo. 900 disse che doveva ancora perfezionarlo quel trucco. Io dissi che in fondo si trattava proprio di registrare i freni. Il comandante, finita la burrasca, disse: porco di un demonio, voi due adesso finite in sala macchine e ci restate, perché se no vi uccido con queste mani e sia chiaro che pagherete tutto fino all'ultimo centesimo. Dovreste lavorare tutta la vita, come è vero che questa nave si chiama Virginian e voi siete i due più grandi imbecilli che abbiano mai solcato l'oceano. Laggiù, in sala macchine, quella notte, 900 e io diventammo amici, per la pelle. E per sempre. Passammo tutto il tempo a contare quanto poteva fare in dollari tutto quello che avevamo rotto. E più il conto saliva, più ridevamo. E se io ci ripenso, mi sembra che era quella cosa lì, essere felici. O una cosa del genere. Fu in quella notte che gli chiesi se quella storia era vera, quella di lui e la nave, insomma, che c'era nato sopra e tutto il resto. Se era vero che non era mai sceso da lì. E lui rispose: sì.
Ma vero, veramente?
Lui era tutto serio.
Vero, veramente?
Io non so, però in quel momento quello che sentii dentro per un istante, senza volerlo, e non so perché, fu un brivido. Ed era un brivido di paura. Paura. Una volta Chiese a 900 a cosa diavolo pensava mentre suonava e cosa guardava sempre fisso davanti a sé. Insomma, dove finiva quella testa mentre le mani gli andavano avanti e indietro sui tasti? E lui mi disse: «Oggi sono finito in un paese bellissimo. Le donne avevano i capelli profumati, c'era luce dappertutto ed era pieno di tigri». Viaggiava lui. E ogni volta finiva in un posto diverso. Nel centro di Londra, sul treno in mezzo alla campagna, su una montagna così alta che la neve ti arrivava alla pancia, nella chiesa più grande del mondo, a contare le colonne e guardare in faccia i crocifissi. Viaggiava. Era difficile capire cosa mai potesse saperne lui di chiese, di neve, di tigri. E voglio dire, non c'era mai sceso da quella nave, proprio mai. Non era una palla, era tutto vero. Mai sceso. Eppure, era come se le avesse viste quelle cose. Il 900 era uno che se tu gli dicevi: «Una volta sono stato a Parigi», lui ti chiedeva se avevi visto i giardini tal dei tali e se avevi mangiato in quel dato posto. Sapeva tutto, ti diceva: «Quello che a me piace laggiù è aspettare il tramonto andando avanti e indietro sul Pont Neuf e quando passano le chiatte fermarmi e guardarle da sopra e salutare con la mano». 900, ci sei mai stato a Parigi tu? No. E allora? Cioè, sì. Sì, cosa? Parigi. Potevi pensare che era matto, ma non era così semplice. Quando uno ti racconta con assoluta esattezza che odore c'è in Bertram Street d'estate, quando ha appena smesso di piovere, non puoi pensare che è matto per la stupida ragione che in Bertram Street lui non c'è mai stato. Negli occhi di qualcuno, nelle parole di qualcuno, lui, quell'aria, l'aveva respirata davvero. A modo suo, ma davvero. Il mondo magari non l'aveva visto mai. Ma erano 27 anni che il mondo passava su quella nave. Ed erano 27 anni che lui, su quella nave, lo spiava e gli rubava l'anima. E questo era un genio, niente da dire. Sapeva ascoltare e sapeva leggere, non i libri, quelli sono buoni tutti. Sapeva leggere la gente, i segni che la gente si porta addosso, posti, rumori, odori, la loro terra, la loro storia, tutta scritta addosso. Lui leggeva e con cura infinita catalogava, sistemava, ordinava. Ogni giorno aggiungeva un piccolo pezzo a quella immensa mappa che stava disegnandosi nella testa, immensa, la mappa del mondo intero, da un capo all'altro. Città enormi e angoli di bar, lunghi fiumi, pozzanghere, aerei, leoni, una mappa meravigliosa. Ci viaggiava sopra da Dio, poi, mentre le dita gli scivolavano sui tasti, accarezzando le curve di un ragtime. Ci vollero degli anni, ma alla fine un giorno presi il coraggio a quattro mani e glielo chiesi: «900, perché Cristo non scendi una volta, anche solo una volta, perché non lo vai a vedere il mondo con gli occhi tuoi, proprio tuoi? Perché te ne stai su questa galera viaggiante? Tu potresti startene sul tuo Pont Neuf a guardare le chiatte e tutto il resto. Tu potresti fare quello che vuoi. Suoni il pianoforte da Dio, impazzirebbero per te, ti faresti un sacco di soldi e potresti sceglierti la casa più bella che c'è. Puoi anche fartela a forma di nave, che ti frega? Ma te la metteresti dove vuoi, in mezzo ai tigri magari, o in Bertram Street. Dio santo, non potrai continuare tutta la vita ad andare avanti e indietro come uno scemo. Tu non sei scemo, tu sei grande, e il mondo è lì. C'è solo quella fottuta scaletta da scendere. Cosa sarà mai qualche stupido gradino, Cristo? C'è tutto alla fine di questi gradini, tutto. Perché non la fai finita e te ne scendi da qui? Una volta almeno. Una sola volta. 900. Perché non scendi? Perché? Perché? Questa domanda
concludiamo anche questo episodio di Little Tales. Se volete sapere la risposta, sintonizzatevi il prossimo giovedì per la prossima parte della lettura di 900. Vi ringrazio come sempre per supportarmi e per essere arrivati fin qui. Noi ci sentiamo la prossima volta.